Buonasera, allora riprendiamo il nostro percorso e ci introduciamo con la preghiera del Salmo 46-45. Pregheremo sempre a due cori, alternandoci ad ogni versetto, cominciando dalla mia sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare.
Fremano, si gonfino le sue acque, si scuota nei monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Vacillarono i regni. Egli tuonò, si sgretolò la terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà nel fuoco gli scudi.
Fermatevi, sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo salmo parla della città di Dio, di Sion, della presenza del Signore in mezzo a questa città. È un salmo che appunto ci accompagna nelle letture dei discorsi di addio di Gesù in questi capitoli di Giovanni, in cui quello che il Signore desidera fare è esattamente questo, quello di rassicurare i Suoi. Cominciava appunto il capitolo 14 dicendo: non sia turbato il vostro cuore, ciò che sta avvenendo è in grado di sconvolgere non solo l'esistenza di Gesù, ma anche l'esistenza dei discepoli. Ma mentre Gesù è saldo nella sua certezza di tornare al Padre, di passare da questo mondo al Padre, ecco che il turbamento può investire i suoi discepoli. Allora, da un lato queste cose avvengono, i monti che vacillano, i flutti del mare, ecco, poi in mezzo a queste cose c'è la pace del Signore. Nonostante queste cose. E allora c'è anche la gioia che abbiamo visto, che vedremo, come qui un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio. Dio è in mezzo ad essa, il Signore è con noi, Dio è per noi. Ecco, questa presenza. E c'è questo verbo che, questo imperativo, fermatevi. Fermatevi, sappiate che io sono Dio. Ecco, non è solamente un fermarsi fisico, già questo servirebbe molto, ma anche un fermarsi interiore, vedere su che cosa siamo fondati, qual è la nostra roccia sulla quale fondiamo la nostra esistenza, le nostre scelte. Ecco, sapere che questa presenza è una presenza che infonde serenità in mezzo alle prove. Questo è quello che Gesù sta dicendo, questo è quello che Gesù sta donando ai suoi discepoli. E quello che appunto vuol portare è la pace. Le cose tremende che il Signore fa quali sono? Che farà cessare le guerre, romperà gli archi, spezzerà le lance, brucerà nel fuoco gli scudi. Le cose tremende sono riportare la pace, fare in modo che non ci siano più appunto queste armi, questo modo disordinato di vivere come nemici invece che come fratelli. Salmo che ci introduce al brano di questa sera, che è Giovanni 15, da 9 a 17. Leggo tutto il brano. Come il Padre amò me, anch'io amai voi. Dimorate nell'amore, il mio. Se osserverete i miei comandi, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandi del Padre mio e dimoro nel suo amore. Di queste cose ho parlato a voi, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io amai voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, che qualcuno ponga la propria vita a favore dei propri amici. Voi siete i miei amici, se fate le cose che io vi comando. No, non vi dico più servi, perché il servo non sa che cosa fa il suo Signore. Vi ho detto invece amici, perché tutte le cose che ascoltai dal Padre mio feci conoscere a voi. Non voi sceglieste me, ma io scelsi voi e vi posi perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto dimori, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la dia. Queste cose vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
Ecco, in questo contesto dei discorsi finali di Gesù, sappiamo che questi discorsi hanno una valenza propriamente di consegna di sé, di testamento, potremmo dire anche, del Signore. E la settimana scorsa abbiamo iniziato appunto questo capitolo 15, famosissimo per la famosa parabola, metafora della vite, la vite ai tralci. La settimana scorsa abbiamo ampiamente commentato questa bellissima immagine profondamente spirituale che coinvolge il padre come vignaiolo, cioè come colui che si prende cura della vite, cioè che con estrema sapienza e amore lavora questa vite. Gesù stesso appunto che si identifica, come abbiamo sottolineato, con questa vite fruttifera, e poi la nostra partecipazione a questa relazione tra il padre e il figlio nell'essere tralci legati alla vite, tralci che dimorano, che rimangono legati alla vite, e per questo, proprio perché rimangono nella vite, portano frutto. E questo frutto, in qualche modo, come vedremo anche questa sera, è un unico frutto che appunto parte dal vignaiolo, arriva a noi e nella nostra, nel nostro portare frutto noi rendiamo gloria a Dio. Quindi in un certo senso abbiamo anche un cammino inverso, cammino di riconnessione con il Padre. È molto bello leggere questa pagina come è l'occasione per entrare nel cuore di Gesù. Che cosa Gesù ha più a cuore? Che cosa il Signore desidera più di ogni altro, più di ogni altra cosa, condividere, comunicare a noi? Cioè il suo stesso modo di vivere, e cioè il suo stesso modo di amare. Proprio perché Lui ci vuole bene, proprio perché Lui vuole che noi siamo felici, ci vuole dire, diciamo così, testimoniare con le parole e con le azioni come vivere l'amore, come vivere secondo la logica dell'amore. Al centro di questo brano, di questa sera, c'è il versetto 13, che è appunto il versetto in cui Gesù parla di sé e ci dà anche il senso della sua passione, no? Gesù dona liberamente la sua vita per amore dei suoi amici. Viene fuori per la prima volta questa parola amici, che commenteremo, e potremmo dire che questo è il primo frutto della, di questa vite, no? Questo è il primo frutto, cioè il dono della vita che il Signore fa di sé, perché anche noi possiamo vivere di questa stessa logica. E questo versetto 13 si trova proprio un po' in mezzo a, questo, a questa pericope di questa sera, e collega la prima parte alla seconda parte. Nella prima parte si parla di questa relazione amorosa che, discendendo dall'alto, coinvolge certamente la relazione padre-figlio, ma poi appunto la relazione con i discepoli e poi anche la relazione tra i discepoli. E questa relazione tra i discepoli, nella seconda parte, diventa quel frutto che dà gloria a Dio. Quindi nella prima parte abbiamo come una dinamica di discendente dall'amore di Dio alle relazioni fraterne. Ma queste relazioni fraterne sono questo famoso frutto, appunto, atteso dalla vite, dai tralci legati alla vite, che rendono gloria al Padre, no? Quindi c'è questa continua, potremmo dire, dinamica di discesa e di risalita, che segna in qualche modo anche un po' il compimento in questa dell'amore di Dio per noi, il compimento della storia stessa. Gesù è il figlio che garantisce, è come posto in mezzo, no? In questi due movimenti di discesa e di risalita, che garantisce il buon esito di questa logica, di questa dinamica. È insieme il Signore ed è anche colui che è pienamente dipendente dal Padre, così come noi siamo i discepoli di Gesù, quindi dipendenti da Lui, ma proprio per questo in comunione tra noi e con il Padre. Quindi c'è questo legame strettissimo, appunto, che poi, diciamo, se vogliamo mantenere l'immagine della vita, i tralci, anche se non sarà ripresa se non indirettamente in questo brano di questa sera, rimane un'immagine molto efficace di questo legame e di questo andare e venire dell'amore che unisce appunto noi con il mistero di Dio.
Vediamo allora il primo versetto, il versetto 9. Come il Padre amò me, anch'io amai voi. Dimorate nell'amore il mio.
Ecco, questa parola come, questo avverbio in greco katos, non è semplicemente un avverbio di comparazione, no? Cioè come il Padre, così voi, ma piuttosto si potrebbe tradurre anche, come propone un altro studioso, con l'amore con cui il Padre mi ha amato. Dimorate nell'amore il mio, no? Il significato di questo come è un significato di origine, di provenienza. Da dove viene questo amore che noi siamo chiamati a vivere? Dall'amore del Padre, no? È nell'amore del Padre che noi possiamo imparare e crescere nell'amore, no? Dal Padre al Figlio e dal Figlio ai discepoli, e poi tra i discepoli, un solo amore, il cui sgorgare è continuo dalla stessa sorgente. La stessa linfa che alimenta tutta la pianta è quella che viene messa in movimento dalle cure del vignaiolo per la vite. E in queste parole di Gesù, Gesù vede il compimento delle attese messianiche, delle profezie che parlavano del popolo di Dio come della vigna che avrebbe portato frutto e che appunto invece, come dicevamo l'altra volta, è una vigna sterile, è una vigna che ha prodotto acini immaturi, no? E invece qui finalmente si compie questa possibilità. Abbiamo la possibilità che la vite, Gesù, appunto, porti questo frutto, no? Si realizza il sogno di Dio. Il Padre così viene glorificato. E allora in questa prospettiva ci accorgiamo che l'amore ha una sorgente, ha una fonte trascendente. È al di sopra di noi, è al di fuori di noi. È dal cielo, è dall'alto che scende l'amore, l'amore del Padre. Si rivela essere in qualche modo il contenuto di tutta la vita cristiana, fin nelle sue manifestazioni più piccole, ma non per questo meno importanti. Questo amore di Dio lo troviamo poi concretizzato nella nostra esperienza in tantissime situazioni che possiamo vedere come appunto collegate, esattamente come la vita ai tralci, come i tralci alla vita, meglio ancora, in tantissime situazioni. Pensate, solo per citare velocissimamente due situazioni evangeliche, l'obolo della vedova e l'unzione di Betania, no? Due luoghi in cui vediamo in maniera molto diversa, no? In un'offerta di pochi centesimi, pochi spiccioli e invece lo spreco del vasetto di nardo, vediamo appunto proprio il rapporto tra l'amore trascendente di Dio e le sue concrete manifestazioni. E quindi l'amore del Padre, ciò da cui tutto discende, così come all'inizio del capitolo era il Padre, il divino vignaiolo, che con amore infinito si prende cura della vite. Questo verbo, il Padre amò, indica senza possibili equivoci l'anteriorità assoluta dell'amore del Padre. Lui è il primo, lui è colui che scatena, potremmo dire, questa dinamica di amore. Ed è proprio questo amore che viene prima di tutto che i discepoli sono chiamati a frequentare, cioè sono chiamati in questo amore, chiamati a dimorare, a restare, no? Rimanete, dimorate nell'amore il mio. Qui si specifica quello che già era stato detto nel versetto 4 di questo capitolo 15, cioè dimorate in me. In che cosa dimorare? In che cosa rimanere? Nell'amore del figlio. In quell'amore lì, non in un altro amore. Ci possono essere molti amori. Questo è definito il mio amore. E cioè quello di Gesù, che abbiamo visto, ha delle caratteristiche molto precise, ha delle caratteristiche proprio in qualche modo che lo rendono del tutto riconoscibile. Quindi non qualsiasi amore, ma il dono incondizionato fino allo spreco nei confronti di chi lo tradisce, e da parte di Gesù con il desiderio che i discepoli vivano nello stesso amore e con lo stesso amore. Possiamo anche sottolineare il fatto che in questi versetti la parola amore e il verbo amare ritornano praticamente un versetto sì, un versetto no, 8 volte in 17 versetti, quindi capite che insomma evidentemente è questo il tema intorno al quale ci esercitiamo.
Ecco, due sottolineature di questo versetto. La prima, come il Padre amò me, cioè il Padre non è solamente colui che genera, in un certo senso non basta essere generati, non basta, potremmo dire, mettere al mondo, ma fare esperienza di questo amore. Questo porta forse alla, alla vera nascita, quindi non essere un figlio generato ma un figlio amato. E l'altro proposito di questa dimorare nel suo amore, mi tornava la figura del discepolo che Gesù amava, che abbiamo visto al capitolo 13, compariva per la prima volta nel versetto 23, dove si diceva che si trovava a tavola nel cuore di Gesù. Questo significa dimorare nel suo amore. Lì, in un certo senso, è la posizione stabile di questo discepolo. A contatto sempre, tanto che lo definisce. Che è quel discepolo? È il discepolo che Gesù amava. Abita lì. Per cui si può essere in tutti i contesti, ma la dimora è lì. Versetto 10. Se osserverete i miei comandi, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandi del Padre mio e dimoro nel suo amore.
Ecco, il discepolo resta unito a Gesù perché osserva i suoi comandamenti, i suoi comandi. Quindi dimorare nell'amore di Gesù non è un'unione fine a se stessa, ma si esprime ed esprime una determinazione amorosa della volontà che sceglie di fare ciò che Gesù ha fatto per amore. Così come appunto Gesù dice, lui ha fatto ciò che il Padre gli ha comandato. In effetti qui comandamento e obbedienza esprimono la circolarità dell'amore, la circolarità dell'amore donato, accolto e nuovamente donato. Questo appunto vale anche per Gesù. Gesù stesso, che già nel capitolo 4, versetto 31, diceva: io amo il Padre operando come il Padre mi ha comandato. Perché io amo il Padre? Perché faccio quello che Lui mi ha comandato. E perché faccio quello che Lui mi ha comandato? Perché lo amo. C'è il legame tra queste due dimensioni, che riguarda anche la nostra vita. Questo versetto 10 poi si collega anche, evidentemente, al versetto precedente, in una forma letteraria che è quella del chiasmo, no? Dove il primo e l'ultimo versetto ripetono lo stesso contenuto, il Padre. Il versetto 9 iniziava come il Padre amò e il versetto 10 finisce ho osservato i comandamenti del Padre e dimoro nel suo amore, no? Come a dire che appunto anche graficamente, potremmo dire, anche da un punto di vista letterario, questo legame diretto tra Gesù, il Padre, noi e poi noi, Gesù e il Padre, viene rappresentato anche in questa forma. Abbiamo anche sottolineato l'altra volta l'importanza delle ripetizioni nei testi biblici, che è una modalità che ha tante motivazioni, ma sicuramente quella di sottolineare l'importanza dei contenuti che vengono espressi. Quindi evidentemente questa dimensione ripetuta un versetto dietro l'altro è considerata molto importante nel discorso che Gesù ci sta facendo.
Versetto 11. Di queste cose ho parlato a voi affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Ecco, quando si parla di gioia, è un po' come quando si parla di sesso, vedo un po' di attenzione. La gioia è uno di quei temi un po' imbarazzanti, in qualche modo, perché forse perché tutti desideriamo essere felici e tutti cerchiamo vie per realizzare questo desiderio. E per cui quando se ne parla siamo terribilmente sensibili e coinvolti. Anche perché ci sembra talvolta che sia qualcosa di tanto desiderato ma anche di irraggiungibile. Quindi da un lato ci attrae, dall'altra ci mette un po' in imbarazzo o addirittura in difficoltà. Ecco, qui Gesù, con grande semplicità, ribadisce quanto già aveva detto, perché questo tema l'aveva già appunto affrontato, siamo nella stessa logica della ripetizione di cui dicevamo nel capitolo precedente, e cioè ci dice che solo l'amore ricevuto e condiviso dà la gioia vera. Tutto sommato non è una cosa particolarmente difficile. Solo l'amore condiviso, ricevuto e condiviso, dà la gioia vera. E qui c'è una bella espressione di Papa Benedetto, che forse che con grande capacità, appunto, che gli era propria, ci dice con altre parole lo stesso contenuto. Solo l'amore in cui si unisce il dono gratuito di sé e il desiderio appassionato di reciprocità, quindi solo l'amore in cui si unisce il dono gratuito e il desiderio di reciprocità, quindi non solo il dono, ma anche la dimensione della reciprocità, quindi solo l'amore in cui si unisce il dono gratuito di sé e il desiderio appassionato di reciprocità, infonde un'ebbrezza che rende leggeri i sacrifici più pesanti. Questo è il testo del discorso che Papa Benedetto ha tenuto in occasione della Quaresima del 2007, subito dopo aver scritto l'enciclica Deus Caritas Est, quindi insomma legato evidentemente a questo tema, no? E allora uno si potrebbe chiedere: perché accogliere l'amore? Perché amare? Per essere felici. Semplicemente, no? E se Padre Silvano diceva che la gioia è il colore dell'amore. Queste frasette un po' da Pace Perugina, però insomma, diciamo, ci aiutano a tenere viva la questione, no? La consolazione che solo Dio può dare è forma della gioia, e a noi Gesù promette la pienezza di questa gioia, no? La vostra gioia sia piena. Anche qui qualche riferimento biblico ci può aiutare: l'esultanza del Battista nel grembo di Elisabetta, per esempio, o quello di Maria mentre canta le grandi opere che Dio ha fatto in lei, ma anche la gioia dei discepoli imbarazzati e gioiosi nell'incontro con il risorto. Potremmo dire che questo è lo scopo della nostra vita. Non a caso è ciò per cui si vive in paradiso: la gioia, la beatitudine. Quindi evidentemente appunto siamo qui di fronte a qualcosa che ci coinvolge profondamente.
Sì. Su questa gioia anche era il primo segno, quello che abbiamo visto al capitolo secondo, quello delle nozze di Cana, quello del vino che torna su quella mensa, proprio il simbolo, e forse ci dava anche il criterio della venuta del Signore, cioè che esattamente è venuto a moltiplicare questa gioia, questo criterio. Anche il fatto che questa gioia venga messa qui quando si parla, hai appena parlato dell'osservanza dei comandamenti, l'orizzonte nell'osservanza dei comandamenti non è quello della retribuzione. Osservo i comandamenti, faccio il bravo e allora ho il premio. No, come dire, questa è la via della vita, il fatto di fidarci di questa cosa, e appunto richiamava il Battista, no? Appunto della gioia nella risultanza del grembo, l'abbiamo visto anche al capitolo terzo, l'amico dello sposo, lui diceva: ora la mia gioia è piena. Saper gioire anche della pienezza di gioia di altri, come dire, non la tiene per sé Gesù, ma perché questa mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, che non manchi nulla alla vostra gioia. E anche a Cana appunto si rimandava poi a quella che sarà la gloria del Signore, l'ora di Gesù in croce. Versetto 12. Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri come io amai voi.
Anche qui in questo versetto ritroviamo lo stesso come
che abbiamo trovato nel versetto 9. Quindi si potrebbe dire anche che vi amiate gli uni gli altri dell'amore con cui io amai voi. Con quell'amore lì, con l'amore del Padre. È l'amore del Padre che ci fa amare. Abbiamo detto che, a proposito del frutto, lo diciamo la settimana scorsa, che ognuno fruttifica per ciò che è. Quindi appunto il traccio fruttifica secondo l'amore di Gesù se rimane legato alla vite, no? Bene, possiamo anche aggiungere stasera che ognuno ama per come è amato. Questa è una vecchia questione, già più volte ripetuta anche questa, ma sempre importante da tenere ben presente, no? L'amore di Gesù fino al compimento, fino alla croce, è la sorgente dell'amore di ciascuno di noi verso gli altri, quell'amore lì. L'amore di Dio, amare Dio, diventa amare gli altri. Il prossimo, le persone intorno a noi, coloro con cui condividiamo la nostra vita, è sempre il luogo della verifica dell'amore di Cristo. No? Con una battuta si potrebbe ricordare quello che diceva Lucy, l'amica di Charlie Brown, no? Che diceva: io amo tutto il mondo, amo tutti gli uomini, tutte le donne del mondo, è con il mio vicino di casa che ho qualche problema. Esattamente questo. No? L'amore, poi di fatto la persona con cui i confratelli, la moglie, il marito, i figli, eccetera, eccetera, i colleghi, è lì il luogo della verifica, diciamo, no? Questa estrema concretezza è essenziale perché l'amore è gioia nella sua reciprocità, non semplicemente nella sua dimensione oblativa. Anche qui, come nel versetto 9, dicevamo che questo come non è una comparazione, ma serve a sostenere chi sente di non farcela ad amare così, con questa pienezza, con questa libertà. Gesù ci dice: del mio amore ama i fratelli, con l'amore con cui io sono amato ama i fratelli, con cui io ti ho amato ama i fratelli. E mi veniva in mente, pensando a queste cose, a un famoso, insomma, un romanzo di Mario Pomilio che si titola Il Quinto Evangelo, in cui appunto si racconta della scoperta di un quinto Vangelo in frammenti. Uno di questi frammenti dice così: è Gesù che parla a Giuda e dice: Giuda, il mio amore basta per me e per te. Il mio amore basta per me e per te. Quindi dell'amore con cui io ti ho amato, ama. Non ti devi sforzare di inventare l'amore. L'amore già c'è. È quello con cui io ti ho amato. No? Ancora l'immagine della vite ai tralci, no? Che ritorna. Insomma, il tralcio porta frutto se rimane nella vite, no? Se rimane legato alla vite.
Versetto 13. Nessuno ha un amore più grande di questo, che qualcuno ponga la propria vita a favore dei propri amici.
Ecco, dicevamo all'inizio che questo è il versetto centrale di questa pericope, così come anche il versetto centrale, potremmo dire, è la realtà fondamentale del nostro credo, no? La manifestazione dell'amore. Si parla qui della morte di Gesù, che rivela il suo donare la vita. E contemporaneamente ci viene anche fatta un'altra rivelazione, cioè che noi siamo i suoi amici. E noi siamo siamo resi suoi amici. Ecco, questo non è il privilegio di alcuni fortunati, né la sorte di chi è nato in Occidente o in una famiglia cristiana, non è neanche il risultato del nostro sforzo, della nostra ascesi, no? Abbiamo visto nel capitolo 13 che Gesù pone la sua vita per chi gli si manifesta non come amico, ma come nemico. Giuda, che non dimentichiamolo, rappresenta tutti noi, si pone da nemico nei confronti di Gesù. E Gesù che cosa fa? Lo rende amico, gli offre il boccone, lo costituisce amico, così come fa anche con Pietro, così come fa quindi con ciascuno di noi. In loro, facendo così, egli si fa amico di ogni essere umano, di ogni condizione, di ogni tempo. Non c'è tradimento che possa impedire a Gesù di dirci amici, di dirci suoi amici. Questa è la caratteristica squisita dell'amore di Gesù ed è anche il motivo di turbamento e poi di gioia piena per tutti i discepoli. Che cosa ha visto in me il Signore per cui vale la pena di chiamarmi amico e di dare la sua vita? Che cosa meravigliosa che qualcuno possa pensare che io valgo così tanto da dare la sua vita per me. E ancora Papa Benedetto ci aiuta nello stesso testo, già citato: è il mistero della croce che ci rivela appieno la potenza incontenibile della misericordia del Padre Celeste. Per riconquistare l'amore della sua creatura, per farlo amico, potremmo dire noi, egli ha accettato di pagare un prezzo altissimo, il sangue del suo unigenito figlio. La morte, che per il primo Adamo era segno estremo di solitudine e di impotenza, si è così trasformata nel supremo atto di amore e di libertà del nuovo Adamo. Ben si può affermare con San Massimo il Confessore che Cristo morì, se così si può dire, divinamente, poiché morì liberamente. Poi ancora, nella croce si manifesta l'eros di Dio per noi. Eros è infatti, come si esprime lo pseudo Dionigi, quella forza che non permette all'amante di rimanere se stesso, ma lo spinge ad unirsi all'amato. Questa forza di uscire da sé per andare verso l'amato, no? Il desiderio dell'amante di unirsi all'amato. Quale più folle eros di quello che ha portato il Figlio di Dio ad unirsi a noi fino al punto di soffrire come proprie le conseguenze dei nostri delitti? E ancora, Gesù ha detto: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. La risposta che il Signore ardentemente desidera da noi è innanzitutto che noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo attrarre da lui. Accettare il suo amore però non basta, occorre corrispondere a tale amore ed impegnarsi poi a comunicarlo agli altri. Cristo mi attira a sé per unirsi a me, perché io impari ad amare i fratelli con il suo stesso amore.
Versetti 14-15. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. No, non vi dico più servi, perché il servo non sa che cosa fa il suo Signore. Vi ho detto invece amici perché tutte le cose che ascoltai dal Padre mio feci conoscere a voi.
Ecco, il Signore Gesù ci dice e ribadisce che lui è sempre nostro amico. È il diavolo invidioso che vuol dividerci da questa amicizia, che ci fa credere che Dio sia un nemico, un concorrente. Ricordate, appunto, citato anche da Papa Benedetto, Adamo nel giardino, no? Che teme che Dio non gli abbia dato tutto quello che avrebbe potuto dargli. E a Giuda che tradisce Gesù, secondo i sinottici, nel giardino con un bacio, Gesù dice amico, con un bacio tradisce il figlio dell'uomo. E non è un'ironia, non è neanche un rimprovero, ma è una disperata preghiera, potremmo dire, di Gesù nei confronti di Giuda. Ma appunto, se lui è sempre e da sempre amico, non sempre noi siamo suoi amici. Per questo abbiamo bisogno di imparare ad esserlo, visto che ci è stata data la possibilità di diventarlo. E noi potremmo essere suoi amici corrispondendo all'amore. Questa volta non con il tradimento, ma appunto con l'amore stesso. Il servo, del versetto 15, rappresenta una figura importante. Il servo in questo contesto è il ministro, potremmo dire, no? Ministro, servo significano la stessa cosa. Il plenipotenziario del padrone. Colui a cui il Signore, il padrone, si affida e che esegue i suoi comandi con intelligenza e fedeltà. Tuttavia, il rapporto con il padrone è pur sempre un rapporto di sudditanza. Egli non entra nell'intimità con il padrone, non dimora nella stessa casa, come dice Gesù nel capitolo 8, al versetto 35, no? Il servo non rimane sempre nella casa, il figlio vi rimane sempre. La figura dell'amico aggiunge una dimensione più paritaria e quindi di libera adesione amorosa. Cioè, si ama non perché ci viene comandato, ma perché rispondiamo liberamente e gioiosamente all'amore. Negli esercizi spirituali, Ignazio propone all'esercitante di desiderare il più alto grado di amore, che descrive in questo modo. Esercizi spirituali numero 167. Per imitare e assomigliare più attualmente a Cristo nostro Signore, voglio e scelgo piuttosto povertà con Cristo povero che ricchezza, piuttosto ignominie con Cristo pieno di esse che onori, e desidero di più essere stimato insensato e folle per Cristo, il quale per primo fu ritenuto tale, che saggio e prudente in questo mondo. Anche qui non si tratta tanto di una dimensione così di disprezzo delle cose del mondo, degli onori, della povertà, della ricchezza, del successo, e neanche solo di una dimensione unitiva, no? Ma questa profonda unione con Gesù, povero e umile, sprigiona tutta la sua forza nel servizio e nell'amore degli altri. Come lui ci ha fatto conoscere tutto quello che ha ascoltato dal Padre, cioè ci ha fatto vedere che qui sta la gioia, che qui sta la vera vita, così io scelgo tutto quello che lui ha scelto per essere come lui nel Padre. L'amante vuole che l'amato lo ami dello stesso amore con cui lui lo ama. Questa reciprocità che passa attraverso il legame, il rapporto con gli altri, no? Amare come Gesù vuol dire appunto amare i fratelli in lui e quindi così rispondere al suo amore per noi.
Ecco, su questo che il Signore dice, no? Tutte le cose che ascoltate presso il Padre l'ho fatto conoscere a voi. Dobbiamo pensare a una enciclopedia, chissà quante cose gli ha detto il Padre, forse una cosa, figlio amato, questa è la cosa che lui ha ascoltato presso il Padre, e questa che Gesù trasmette, è una conoscenza, diciamo, esperienziale che siamo chiamati a fare, lasciarci raggiungere da quello che diceva Stefano all'inizio, no? Vignaiolo, vite, tralci, Padre, Gesù, noi, una stessa vita, una stessa linfa attraverso questa. E richiamando un po' la figura della vedova al Tempio, no? Gesù dice che quella ha dato tutto quello che aveva per vivere. Cioè è una figura di Gesù quella donna lì. Come Gesù non trattiene nulla, non è che si riserva qualcosa, non è che tiene in salvo qualcosa, Gesù ci dice tutto, ci consegna tutto, come l'altra donna, cioè quella donna lì sta vivendo come ha vissuto Gesù, la donna di Betania che ha sprecato ha vissuto come ha vissuto Gesù, per questo dove si annuncerà il Vangelo si annuncerà quello che quella donna ha fatto, perché vivono esattamente secondo questa logica, figli e figli amati e finalmente appunto liberi, liberi perché amati. Se no non raggiungeremo questa libertà, non saremo nemmeno capaci di amare nella nostra esperienza. 16-17. Non voi sceglieste me, ma io scelsi voi e vi posi perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto dimori, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la dia. Queste cose vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
Ecco, ritorna in questo versetto 16 il riferimento al frutto, quindi diciamo un richiamo alla parabola, alla brevissima ma intensissima parabola che ha aperto il capitolo, no? Questo, il frutto, è ciò che si vede e ciò che si può gustare per risalire alla vite e al vignaiolo che ne sono la causa profonda, dicevamo, la causa trascendente. Se i discepoli portano frutto, il motivo è chiaro, è il legame con la vite e con il vignaiolo. Non è merito dell'organizzazione o dei mezzi, ma della scelta divina. È lui che ha scelto, non noi, che siamo bravi o ben organizzati. Il motivo è l'essere stati scelti da Gesù e il dimorare in lui. Nello stesso tempo dobbiamo tenere ben presente che questo essere scelti non è un motivo di privilegio, non è un onore, semmai è un onere, cioè il motivo è perché questo nostro essere scelti diventi un'occasione di servizio per gli altri. Gesù stesso, il figlio prediletto, il figlio amato, è stato in mezzo a noi come colui che serve, no? Si è fatto l'ultimo, proprio perché il figlio amato, prediletto, si è fatto ultimo. Così anche noi, eletti, scelti dal Signore, siamo tali nella misura in cui ci facciamo servi, ci mettiamo a servizio degli altri. Come amici di Gesù diventiamo servi. E l'amore fraterno, l'abbiamo già detto, che fa conoscere a tutti l'amore del figlio e del padre, non le belle parole e forse neanche le belle lezioni bibliche. Senza l'amore, il frutto della vite, il frutto di Gesù risorto, anche le più belle parole non sono altro che paglia per il fuoco. San Paolo, nella lettera ai Filippesi, tutto reputa una perdita a motivo di Cristo, pur di essere afferrato, perché io sono stato afferrato da lui e voglio afferrarlo. E qui mi veniva da fare una considerazione, no? Alle volte si sentono lamentele nei confronti del nostro mondo che ha perduto i valori cristiani, che non è interessato al Vangelo, che la nostra società è una società perduta e tutti questi discorsi qui. Ma noi cristiani, come amiamo? Come si vede l'amore di Cristo in questa nostra società? Io credo che laddove ci sono persone che si amano e che amano, lì si parla la lingua del Vangelo. E quella è la lingua del Vangelo. E vedendo persone che vivono così, tutti ritrovano ciò che in fondo al loro cuore desiderano. Amare ed essere amati, perché questo vale per tutti, no? Quella bellezza dell'amore fraterno che salva il mondo. E qui potremmo dire che la conclusione del versetto 16 è abbastanza conseguenziale. Qualsiasi cosa chiederete, chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la doni, ve la dia. Chi si assomiglia desidera le stesse cose. La comunione unisce i cuori e le menti. E cioè, se noi siamo uniti a Lui, gli chiederemo ciò che a Lui piace. e ci piacerà ciò che lui vuole, perché c'è questa reciprocità, c'è questo legame dell'amore. Come dice una bella colletta del rito romano, fa che amiamo ciò che comandi e desideriamo ciò che prometti. Ed è tutto qui, no? Il versetto 17 ribadisce queste cose: vi comando che vi amiate gli uni gli altri. È tutto qui, non c'è altro comandamento, no? Beppe faceva riferimento all'amore del padre per il figlio e del figlio per noi, no? Tutti i comandamenti non sono che la specificazione di questo, e quindi è qui che noi possiamo fare, a cui noi possiamo fare il nostro riferimento.
Bene, ci fermiamo, rileggiamo il testo e poi possiamo condividere.
No. Allora, mi è venuta così una considerazione da fare sulle parole servo e amico, o amici, servi, amici, e a questo verbo che dice: io vi ho scelto. Infatti gli amici si scelgono, cioè, gli amici, mentre i servi si comprano, cioè è merce, non. E quindi questa differenza di essere scelti, appunto, si aggiunge quello che dicevi tu di un legame intimo, di condivisione, di vita, però proprio all'origine c'è un verbo, un'azione diversa: ti scelgo o ti compro, sei pura merce. E poi l'altra cosa che mi veniva su quello che dicevi, l'amante vuole che l'amato risponda dello stesso amore con cui lui lo ama. Mi viene da dire, l'amante, anche se non c'è una reciprocità, continua a amare. Basta.
E vabbè, grazie, perché insomma sia oggi ma anche un po' l'altra volta questa sottolineatura un po' sulla vita fraterna, che poi è la testimonianza forse per eccellenza della vita cristiana, mi interroga tanto per la mia vita. Ma un'altra cosa che questa sera un po' mi colpiva è che, beh, ritorna di nuovo questo verbo di rimanere, di morare. E adesso un po' verso la fine, al versetto 16, notavo perché poi c'è perché andiate, cioè nel senso che in Giovanni non c'è mai questo, almeno non avevo mai notato, e non ricordo un brano in cui appunto un po' di missione, no? Mentre negli altri Vangeli, nei sinottici, ci sono diversi mandati missionari, qui mi ha colpito questa, insomma, rimanere, però poi li invita ad andare. E mi ritornava un po' in mente anche il capitolo 21, dove Gesù domanda a Pietro: mi ami tu, che ritorna un po' a questa questione dell'amore, questo verbo che anche oggi ritornava, ed è lì che gli dice poi seguimi, no? È come dire, quasi, cioè, il seguire ma anche poi l'andare come verbi del discepolo.
A me piace sottolineare quello che hai detto stasera sulla dinamicità di questo amore, perché in questo discorso della reciprocità c'è una dinamica tra Dio, Gesù, noi, Lui, e poi tra di noi. Quindi è bellissimo questa sottolineatura di un amore che non è, vabbè, io ti amo, punto, no? Ma è un continuo movimento, è un continuo movimento di andare verso l'altro, è un continuo movimento di accogliere l'altro, nello stesso tempo di donarsi all'altro, quindi c'è una dinamica pazzesca, e ci viene chiesto appunto di non stare fermi, ma la bellezza dell'amore sta proprio in quella dinamicità di continuare a essere pronti a essere nuovi, rinnovarsi ogni volta, perché l'amore è così. E io lo vedo, forse per l'esperienza mia personale, no? Davvero molto sponsale questo, proprio nella sua dinamicità e nella reciprocità di questo amore. Non ci lascia, insomma, dormire, ecco, eh?
Non so, faccio un'osservazione un po' magari fuori, ma... Allora, mi colpisce molto questo mio studio che faccio anche di antropologia, che Maus, che è un antropologo molto famoso, ha trovato la dinamica del dono in tutte le civiltà che ha studiato. Allora, sono costitutive dello stare insieme. Allora dico questo, è che è scritto nel profondo dell'uomo, anche se non conosce nominalmente il Cristo. Allora, perché noi cristiani, mi interrogo, no? Noi, io non riesco a viverlo questo. Se lo è scritto nell'uomo, questo io lo trovo splendido, cioè ritrovare la dinamica che hai detto, no? Donare, ricevere, ridonare, è la dinamica che ha ritrovato questo studioso in tutte le civiltà. È fantastico.
A proposito di questo, della dimensione della reciprocità dell'amore, mi veniva in mente anche la possibilità che questa reciprocità sia, come dire, non so bene spiegarmi, ma non sia così diretta. Lo spiego meglio con un esempio: la preghiera di Sant'Ignazio che abbiamo lì sul caminetto, no? Che si conclude proprio con queste parole: dammi il tuo amore, no? Il resto non conta, appunto, un po' nella linea anche di quello che citavo prima, del terzo grado di umiltà. Che cosa vuol dire dammi il tuo amore? Cioè è lì che Ignazio trova la reciprocità per essere capace di dono. Nella relazione con il Padre, con Dio, trova la reciprocità, cioè trova quello che forse non trova nella relazione con gli altri. Quindi l'amore può essere un dono anche senza risposta, ma perché la risposta io già ce l'ho, diciamo, adesso ho detto un po' malamente, no? C'è già la reciprocità, no? Appunto, forse era Silvano che diceva che di amore donato si muore, di amore reciproco si vive, no? E noi vogliamo vivere nell'amore, no? Appunto, perché qualcuno è morto per amore, no? Allora noi possiamo vivere per amore, no? In questo senso. Quindi reciproco non vuol dire soltanto immediatamente, diciamo, l'uno con l'altro, insomma, ecco, ma anche in questa dimensione trasversale, insomma, diciamo.
Bene, possiamo concludere pregando il Padre sorgente di ogni amore. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte.
Buonanotte, grazie.